Allora ben trovati sulle frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 nella modulazione di frequenza. E benvenuti a Entropia Massima, come ogni lunedì sera. Questa sera puntata collettiva, che ritorna quindi ogni 5, quindi abbiamo anche un ciclo collettivo, come sa chi ci segue. E oggi abbiamo deciso di tornare a parlare di Sardegna ancora una volta, in quanto non si placano mai, sembrerebbe, i giochi di guerra sulle coste sarde, e proprio in questo momento c'è una situazione che stiamo tenendo sotto controllo, perché ci sono praticamente c'è una enorme portaerei americana, la USA Truman, che alloggia dei caccia e che insomma vengono chiamati il Carrier Strike Group, quindi il più micidiale gruppo d'attacco aereo della Marina statunitense. E la situazione è particolarmente antipatica, perché i vertici della difesa italiana si stanno agitando per insomma far sembrare che in realtà siano in corso delle normali esercitazioni preestive. Però chi abita quei luoghi sa bene che non si tratta di questo, e ce lo racconta questa sera Carlo Bellisai, che tra i promotori delle attività della Casa per la Pace di Ghilarza e del Movimento Non Violento Sardegna. Ciao Carlo.
Ciao Davide, grazie per l'invito.
Carlo, che oltre a vivere in Sardegna è anche sardo di nascita, quindi ritengo che abbia particolarmente a cuore la sua terra, quindi raccontaci un po' che cosa sta succedendo, facci capire un po' qual è la situazione in questo momento.
Allora, la situazione è già alcune settimane che continua in questo modo, no? Perché c'è stata questa esercitazione gigantesca della NATO, denominata in maniera veramente assurda mare aperto. In realtà hanno chiuso i mari del sud della Sardegna
leggevo anche che ci sono state regate veliche deviate sulla costa, aree di mare vietate, no?
Aree di mare vietate,
pesca, navigazione
dei territori classici in cui vengono fate le esercitazioni normalmente, diciamo. Noi siamo abituati a tutti gli anni vengono comunque fatte le esercitazioni, le guerre simulate con bersagli, effettivamente l'uso di armi vere, e questo provoca chiaramente anche l'inquinamento del suolo e dei territori, oltre che creare pure un danno, se vogliamo, anche economico, sia alla pesca che al turismo.
Certo, in un momento in cui naturalmente si apre, no, la stagione turistica, peraltro dopo un periodo di fatica, no, dovuto...
Certo, quest'anno è stato, dopo 2 anni di pandemia, chiaramente quest'anno è stato ancora peggio, perché da un giorno all'altro è stata emanata questa ordinanza che appunto con la quale si potevano vietare l'utilizzo delle coste anche in aree abbastanza ampie del sud Sardegna, non solo il Golfo di Cagliari, e alcune zone anche della costa orientale e della costa occidentale.
Buonasera Carlo, sono Jacopo, conduttore di Entropia Massima. Senti, ti volevo chiedere, ho letto l'articolo dell'Unione Sarda, che poi ecco a me a Davide ci ha fatto impressione, perché notoriamente l'Unione Sarda non è che poi è un giornale equilibrato, insomma, che non si sbilancia. Invece in quest'articolo sembrava proprio un articolo forte di denuncia. Io leggendolo mi sono pure un po' impressionato, poi considerando che oggi è proprio, perché questo articolo faceva riferimento al D-Day, oggi è proprio l'anniversario del vero D-Day, dello sbarco in Normandia,
6 giugno 1943,
dice che sulle spiagge di Teolada c'è stata una vera esercitazione di questo tipo. Ma cosa vuol dire?
Questo non c'è da stupirsi, perché il promontorio di Capo Teolada viene utilizzato normalmente per le guerre simulate. È chiaro che in questo momento lo stanno utilizzando in maniera molto molto fitta per via delle esercitazioni in atto, per via del fatto che c'è lo scontro in Ucraina e quindi la NATO deve fare la voce grossa, deve farsi vedere, o almeno questo sembrano le intenzioni, ecco.
Certo, e fra l'altro abbiamo letto sempre da questa fonte dell'Unione Sarda che il segnalatore satellitare, il transponder per insomma individuare queste superportaerei è stato rigorosamente spento, quindi è impossibile certificare che si trattasse di quei caccia supersonici, ma diciamo che è un po' difficile nasconderli, anche perché attraverso i tracciati a disposizione dei satelliti si è potuto vedere che ci sono navi di dimensioni identiche a quelle della USA Truman, quindi leggendo dall'articolo 332 metri di lunghezza, 76 di larghezza, 74 di altezza, come tre campi di calcio naviganti con 90 aerei caccia pronti, quindi diciamo che è un modo un po' diciamo superficiale, no? Quello di tentare di nascondere la realtà.
Ah certo, da questo punto di vista sono modi goffi per nascondere una realtà che sappiamo, magari si conta sul fatto che tra le persone ci sia anche molta disinformazione. Ora, per quanto riguarda la stampa ufficiale, qua in Sardegna c'è l'Unione Sarda, che è il giornale che vende più copie, poi c'è soprattutto nel Cagliaritano, poi c'è la Nuova Sardegna che è su a Sassari, però diciamo che normalmente diciamo per uno spirito in qualche modo identitario sardo si tende un po' anche a muovere lievi critiche all'utilizzo del territorio, no? Salvo poi infierire sul movimento antimilitarista, pacifista e disarmista sardo appena se ne presenta l'occasione.
Questo ci interessa particolarmente, infatti, al di là di quelle che sono le fonti ufficiali, invece quelle del movimento antimilitarista, se ci racconti qualcosa volentieri ascoltiamo.
Ecco, per farvi un esempio, mi sembra il 20, se non sbaglio il 20 maggio, no? C'era stato uno sciopero dei sindacati di base a livello anche nazionale e in quella data si era verificato poi un episodio di una piccola protesta, diciamo un corteo marginale che aveva poi lanciato della vernice sui muri del comando militare, a quanto sembra, no? Questo episodio è stato trasformato in un lancio di Molotov immaginaria praticamente ed è comparso in titoloni sulle prime pagine, salvo poi a distanza di 24 ore prendere atto del ridimensionamento della cosa. Praticamente c'è stato una fiammata dovuta a un fumogeno, cioè, tutto è stato derubricato in attentato, poi salvo poi rimangiarselo, ecco.
Logica a cui siamo abituati, ma quindi insomma questa vostra iniziativa che giorno c'è stata?
Allora no, qua io parlavo dell'episodio che c'era stato il 20 di maggio, okay. In seguito la sera rispetto allo sciopero dei sindacati di base, che era un po' a livello nazionale, e poi il due giorni dopo, il 22, c'è stata una marcia alla base di Capo Teulada, che è stata piuttosto partecipata, con diverse centinaia di persone, 700-800 persone, in una giornata calda e in un luogo lontano da Cagliari comunque, quindi è stato un buon successo, ecco.
Ecco, ti volevo fare anche questa domanda rispetto a quello che sta succedendo. Ecco, questo movimento pacifista contro ovviamente le basi NATO, eccetera, eccetera, come vi state muovendo attualmente? Quali sono in previsione le azioni che avete messo in campo e soprattutto se c'è un coinvolgimento anche un po' delle istituzioni a livello municipale, a livello regionale.
Allora, queste sono due note, una positiva e una decisamente negativa. Siamo riusciti, stiamo riuscendo comunque a creare abbiamo creato un coordinamento provinciale di Cagliari, prepariamo la pace contro le guerre, che ha messo insieme un po' tutti i movimenti, i gruppi, le associazioni, superando diversità di approccio, diversità strategiche, e questo è stato un buon successo, ecco. Quindi questo è l'aspetto sicuramente positivo e stiamo andando avanti su questo, cioè mostrando una certa unità, pur, ripeto, con approcci che possono essere diversi, ma l'obiettivo comune ci sta tenendo uniti rispetto a, diciamo, al passato, altre volte in cui magari non si riusciva ugualmente a ottenere questa unità. Per quanto riguarda invece le istituzioni, dobbiamo proprio lamentare il fatto che il presidente del Consiglio regionale, che è Solinas, praticamente non ha preso nessuna posizione su queste esercitazioni e sull'arroganza con cui sono state anche comunicate. Non una nota di protesta, non, mentre invece poi si è affrettato a, seguendo le notizie dei giornali, si è affrettato a condannare il presunto attentato contro il comando militare della Sardegna, salvo poi chiaramente facendo una figura abbastanza meschina una volta che si è appurato che non si potesse parlare di attentato, ecco. Quindi purtroppo siamo messi male su questo aspetto, ma non ci facevamo neanche molte illusioni, ecco.
Ecco, voi che comunque vivete ormai da anni questa situazione, cosa notate di diverso quest'anno e quali sono le relazioni che vedi con il conflitto in atto rispetto a quello che sta succedendo?
Sì, sicuramente si vede che il vero, a cosa servono, qual è la funzione dei militari in Sardegna, che è proprio quello di preparare le guerre in atto e quindi di fare vere e proprie esercitazioni in cui vengono, che poi possono essere, potrebbero essere replicate sul terreno di battaglia. E quindi questo ci mette molto in crisi, noi sentiamo molto questo aspetto e per quello che appunto cerchiamo di mantenere un'unità di intenti il più possibile per fare fronte comune con più gruppi possibile, perché sentiamo questa responsabilità come Sarri, non so solo perché ho utilizzato, non so solo, non so, praticamente buona parte, il 60% delle basi di tutta Italia, quindi non è poco, ed è una responsabilità grossa, dobbiamo cercare di ostacolare in qualche modo, di subbidire a questo, a quanto accade purtroppo in Sardegna. È stata sequestrata praticamente il territorio per fini di guerra che non possiamo tollerare, oltre al fatto che l'inquinamento che questo comporta. Le due cose purtroppo vanno di pari passo.
Ecco, sì, certo. Allora io, secondo me, rispetto a questo occorre dare un po' di dati, perché i radioascoltatori, secondo me, molti non conoscono la situazione della Sardegna da questo punto di vista. Se mi permetti, ho preso delle notizie da un dossier a cura di BDS Italia e Pace Link del 2020 riguardo a Sardegna. Appunto, come dicevi tu, il 60% di tutte le servitù militari italiane sono in Sardegna. Poi che io sappia, la regione ha censito 170 installazioni militari. Correggimi se sbaglio, il demanio militare occupa 35.000 ettari e durante le esercitazioni ben 20.000 km quadrati di mare sono interdette ogni attività che non sia militare.
Esatto, c'è l'interdizione di molto di vasti tratti di costa.
E infatti, perché poi il poligono Interforze Salto di Quirra occupa oltre 10.000 ettari, sto leggendo tutte queste informazioni, è il più grande d'Europa, più 3.600 ettari di servitù militare utilizzati nelle esercitazioni. Poi per quello che parlavi tu dell'inquinamento, ovviamente c'è stato uno studio che nel 2001 c'è stato un aumento di tumori emolinfatici percentuale, e dopo 10 anni, solo dopo 10 anni iniziò l'UNUSEI, il processo contro i generali responsabili, giusto?
Sì, che purtroppo poi si è risolto favorevolmente, perché sono andati, i reati sono andati la maggior parte in prescrizione. Adesso ci sarà un nuovo processo, dovrebbe esserci un nuovo processo invece con i fatti di Teulada, cioè contro i generali di Teulada, ugualmente per disastro ambientale, perché ci sono state diverse vittime per via dell'uranio impoverito.
Certo.
Quindi, adesso bisognerà vedere cosa succederà in questo di Teulada. Loro tenteranno sicuramente di tirar per le lunghe per fare la stessa fine, mentre so che nei processi amministrativi in genere risarciscono, perdono e risarciscono le somme familiari delle vittime. Ma qui si trattava di, si cerca di dare anche, cioè sarebbe opportuna una condanna che crei un precedente, ecco. Certo. Quindi dal punto di vista penale.
E che poi questo di Capo Teulada è proprio il poligono, il secondo più grande d'Europa, 75.000 ettari di restrizioni spazio aereo e marino.
Sì, dove da sempre fanno esercitazioni senza periodicamente è successo spesso che ci sono stati brillamenti e anche incendi all'interno del territorio della base.
Immagino, poi senza poi bisogna anche
tu prima ci dicevi che
ricordare
appunto...
un momento, scusa, cioè, la brutta storia ovviamente dell'isola della Maddalena, che per anni
con i sommergibili nucleari americani. Certo. Diciamo che lì il pericolo più grosso è stato scongiurato, ecco. Anche se sappiamo che c'è l'arsenale con un arsenale sull'isola di Santo Stefano che contiene ancora numerosi armamenti, qualcosa credo che abbiano addirittura prelevato da lì per darli in Ucraina.
Ecco, a proposito dell'unire le lotte, che giustamente tu diciamo hai posto come un vostro obiettivo, tra questi dati ci ha colpito anche questo, che dal 2003 l'aeronautica militare israeliana partecipa regolarmente alle esercitazioni, proprio dal periodo in cui è cominciato a crescere il commercio di armi tra Italia e Israele. Quindi c'è questo ulteriore elemento, diciamo, che chiaramente è di grande interesse per BDS Italia e Peace Link che hanno fatto questo dossier.
Sì, certamente c'è sicuramente questa, chiamiamola collaborazione, o questo connubio, che fra l'altro sembra che coinvolga anche la fabbrica di ordigni che abbiamo a Domus Novas Iglesias nel Sulcis, la RVM Italia, famosa per, diciamo, per aver prodotto e venduto le bombe all'Arabia Saudita, agli Emirati, che hanno sganciato contro nella guerra in Yemen contro i civili. E dopo che c'è stato l'embargo su questo, sembra che si siano spostati con una collaborazione, abbiamo spostato gli interessi con una collaborazione proprio con un'industria israeliana, non ricordo adesso il nome di questa, che produce droni killer.
Ah, ecco. Sì, naturalmente poi continuando in questo dossier, che poi è anche a cura del collettivo Aforas, no? Che forse
sì, esatto. Che è una parte, certo, una parte della
vostra rete.
Sì.
Ricorda come appunto aziende italiane importanti siano coinvolte: Leonardo, Vitro Ciset, Piaggio Aereo, e anche le università di Cagliari e Sassari partecipano a questo distretto aerospaziale Sardegna.
Sì, c'è anche questo connubio appunto, perché viene mischiato il discorso spaziale in realtà con discorsi sul controllo. Sul controllo penso soprattutto anche sulla ricerca di nuovi armamenti, perché a Quirra sono stati testati, proprio vengono testati nuovi armamenti.
Va bene, allora prima di lasciarci, se avete già degli appuntamenti e li vuoi lanciare, noi volentieri insomma ci facciamo megafono e in ogni caso insomma, ci vogliamo comunque dare un appuntamento con te per degli aggiornamenti di qui a quando ci dirai tu che sarà il caso.
Sì, adesso per appuntamenti di questa settimana mi trovate impreparato perché vengo da fuori, non ho visto diciamo dai messaggi che ci sia qualcosa di imminente, ecco.
D'accordo. Allora poi ci riaggiorniamo, insomma.
Possiamo riaggiornare perché però non mi sembra dai messaggi che ho visto, anche se ero fuori, che ci fosse qualcosa di imminente in cantiere.
Va bene, allora vorrà dire che ne riparleremo la prossima volta che ci sentiamo. Allora ti ringrazio.
Grazie,
ancora
Carlo.
Per questo intervento e buona lotta, e intanto facciamo una piccola pausa.
Grazie a voi per l'occasione.
A presto. E ci ascoltiamo un brano di Angry Bird, Sisyphus.
Stones throw from the precipice, paused. Did he jump or did he fall as he gazed into the maw of a morning mist? Did he raise both fists and say to hell with this suggest? Let the rock roll. Let it roll, let it crash down low. There's a house down there, but I lost it long ago. got nothing to do with fate and everything to do with. Peered into the mist, a stone stole from a precipice, paused.
E allora rieccoci tornati in voce. Abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione di Sardegna e di quello che sta succedendo in fatto di esercitazioni militari da parte delle forze statunitensi, quindi della NATO, e in questa seconda parte in realtà continueremo ancora a parlare di alcuni effetti collaterali della guerra. In questo caso parleremo di scienza, e in questa trasmissione di scienza ne parliamo spesso. E per segnalare qualcosa che sta succedendo al CERN di davvero preoccupante, in quanto 1000 scienziati russi rischiano di punto in bianco di essere estromessi dalla loro collaborazione scientifica con il CERN, una collaborazione che dura ormai da 10 anni, per questioni riguardanti proprio la situazione in corso. Ecco, su questo forse il comandante Jacopo ci può dire qualcosa di più.
Ma sì, Davide, molto di più. È difficile perché ovviamente non, di notizie se ne hanno poche. Sono usciti solo 2 articoli, uno su Repubblica e uno sul sito di TG Sky 24. È difficile perché il 16 giugno prossimo appunto si riunirà il consiglio delle ricerche del CERN, il consiglio di amministrazione del CERN, che deciderà appunto su questa eventuale espulsione. Ovviamente è una cosa per noi, a mio avviso, gravissima. Perché? Perché abbiamo già parlato, ecco, tu hai detto che in queste trasmissioni noi, soprattutto Libere Scienze e Libero Stato, parliamo di scienza. Abbiamo affrontato già diverse volte, sia in termini divulgativi, sia in termini, diciamo, analisi un po' più politiche, di cosa vuol dire fare scienza. E il CERN per noi è stato sempre un punto di riferimento paradigmatico perché rappresenta un'istituzione a livello internazionale che è proprio un simbolo di pace, perché la scienza proprio per sua natura è internazionale, ha un internazionalismo di fondo nel suo DNA, non conosce guerra, non conosce confini. La scienza è un'impresa collettiva umana della conoscenza. Il CERN nella sua istituzione rappresenta proprio questo, è sempre stato così, addirittura nella sua storia. Brevemente, giusto per i radioascoltatori che non sanno cosa sia il CERN, ma il CERN è innanzitutto un grande laboratorio di ricerca dove si studiano le particelle elementari, dove si studia la fisica subatomica, dove si fanno scoperte proprio di frontiera sulla conoscenza umana. Alle cronache è andato diverse volte, per ultimo ma non per importanza è stata proprio la scoperta del bosone di Higgs, che è valso il Nobel a Peter Higgs, che è un grandissimo fisico che dopo 50 anni ha preso il Nobel perché lui aveva teorizzato l'esistenza di questa particella elementare. E poi ci sono voluti 50 anni di sviluppi tecnologici al CERN di Ginevra per poterla scoprire. Non entriamo ovviamente adesso in dettagli di questo tipo di scoperta, però diciamo che è un apparato.
10 anni fa, giusto, più o meno è stata.
Circa 10 anni fa, sì. Il CERN nacque nel 1900, l'idea del CERN fu nel 1952 a livello europeo, in cui 12 stati europei, tra cui l'Italia, anzi forse uno dei più grandi promotori, anzi diciamo il deus ex machina del CERN fu proprio Edoardo Amaldi, che è stato uno dei più grandi fisici qui a Roma della Sapienza, di cui Giorgio Parisi ne conserva l'eredità, proprio ne rappresenta proprio la continuità storica da questo punto di vista, per la scuola di fisica che c'è qui a Roma. E Amaldi, insieme a 12 appunto paesi europei, fu anche un motivo, voglio dire, un colpo di reni, no? Di riscossa dell'Europa dopo la catastrofe della Seconda Guerra Mondiale. Si decise di costruire appunto il CERN, che sta per Consiglio Europeo per la Ricerca Nucleare. Aveva l'obiettivo appunto di fare ricerca fondamentale di base, ed era proprio un simbolo, fu concepito come un simbolo di pace, proprio questo. Nel 1954 iniziarono i lavori, prendevate il progetto. da 12 membri stati membri fondatori si è passi arrivati a 22 più 23 e nel dicembre del 2012 addirittura anche l'ONU è stato aggiunto come in qualità di status di osservatore. Questo è importantissimo anche perché l'ONU rappresenta proprio le Nazioni Unite, dovrebbero rappresentare proprio un'istituzione di pace, senza cose che però molte volte
certo da un punto di vista formale
formale è sempre stato così, ecco. Quindi riprendendo quello che sta succedendo adesso, che rispetto a questa guerra una delle conseguenze più gravi è proprio questa. Dunque tu parlavi 1000 scienziati russi, la Russia non è un membro fondatore ovviamente perché fu a livello europeo, ma la Russia fu sempre tagliata fuori per una questione di guerra fredda, per motivi storici, però la Russia è uno stato osservatore. Cosa vuol dire? Questo non vuol dire che la Russia non fa ricerca attraverso il CERN, anzi a livello internazionale tutti fanno ricerca, usufruiscono della facility del CERN, del grande laboratorio di ricerca, gli americani tutti. In qualità appunto però di enti di ricerca individuali a livello nazionale, le varie nazioni collaborano, i vari istituti di ricerca, università e centri di ricerca a livello mondiale
nell'ambito delle normali collaborazioni
nell'ambito delle normali collaborazioni, quindi in questo ambito di normali collaborazioni ovviamente sono coinvolti a vario titolo 1000 scienziati russi anche permanenti dentro al CERN. In più ci sono, in qualità di associati, c'è anche l'Ucraina, in cui conta tipo 40 ricercatori al CERN. Ora, il 16 giugno, a causa della guerra, cosa che io spero non avvenga, il consiglio del CERN deciderà se questi 1000 scienziati russi debbono uscire dai progetti di ricerca. In cui hanno un ruolo, in molti progetti hanno un ruolo determinante, soprattutto si parlava, adesso non sono riuscito neanche io a capire bene nella sostanza, però negli aspetti puntuali, insomma, dei vari esperimenti, però molti esperimenti tra cui si citava appunto quello che è il passaggio successivo dopo la scoperta del bosone X, quindi sulla stessa via, sulla stessa scia di ricerca del bosone di X, questo esperimento potrebbe essere compromesso. Ecco, non stento a crederlo come tanti altri, perché 1000 ricercatori sono una bella fetta.
E alcuni vivono proprio a Ginevra, lavorano lì.
Ecco, e io penso, anche conoscendo un po' l'ambiente, perché io vengo un po' dall'ambiente della ricerca, ho molti amici e colleghi che ancora soprattutto stanno al CERN, e io ho notato
che atmosfera si respira. Questo
io per quel poco che ho notato, secondo me i ricercatori del CERN, secondo me, immaginando quello che sta succedendo, vivono una profonda contraddizione da questo punto di vista, perché ovviamente c'è, sicuramente ci sarà qualcuno che è schiacciato più su posizioni ovviamente interventiste, di aiutare gli ucraini, quindi l'invio di armi, cioè chi ovviamente sarà contro, se chi avrà una sensibilità più pacifista to cure da questo punto di vista, però nello stesso tempo, essendo ricercatori, si vedono il dramma che stanno vivendo anche questi scienziati russi, colleghi e amici molto probabilmente. Da questo punto di vista, secondo me, hanno di fondo una contraddizione forte da risolvere, interiore e anche politica. È delicata, è una situazione proprio molto delicata, immagino che sia delicata, però
sarebbe proprio il momento invece giusto per aprire un dibattito
e prendere una posizione netta, ma soprattutto al di là, secondo me, di quello che uno possa pensare rispetto appunto alla situazione contingente dell'Ucraina, quindi l'invio di armi o no, oppure essere più filopottignani come si dice adesso, oppure essere più schiacciati sulle posizioni occidentali, no, della NATO, io penso che difendere il CERN, difendere questi 1000 ricercatori russi è fondamentale, perché il CERN è un'istituzione di pace a prescindere. Tant'è vero che l'ha dimostrato sempre, non si capisce perché non lo debba dimostrare adesso, quando nelle varie aggressioni NATO Invece noi il CERN tranquillamente nelle ricerche è andato avanti ospitando
iraniani che lavoravano con statunitensi, certo. Pakistani che lavoravano con indiani,
perfettamente, proprio iracheni con americani, e non si capisce perché adesso invece questo dramma è così difficile da risolvere. Cioè, secondo me, a parte ovviamente il danno da un punto di vista della ricerca, ma soprattutto anche è un danno proprio di ciò che rappresenta il CERN come istituzione.
Sì, infatti sarebbe un precedente gravissimo se veramente alla fine fosse questa la decisione, perché
non si è mai verificato.
Al momento sono tutti al lavoro gli scienziati, però ecco, il 16 giugno si riunisce questo consesso dei 23 paesi diciamo membri, quindi non parteciperà né la Russia né l'Ucraina a questo consesso, e dovranno decidere proprio se allontanare da queste ricerche questi ricercatori russi.
Per noi è sbagliatissimo.
Assolutamente, assolutamente. E sì, diciamo che ci dà anche proprio un'idea di della situazione drammatica che stiamo vivendo in questo conflitto, no? Della polarizzazione estrema, e non dobbiamo farci trascinare però da questa polarizzazione, no? A mio avviso dobbiamo continuare ad avere la nostra posizione sempre uguale a se stessa, no? Prima parlavamo con il nostro ospite sardo appunto del diritto alla difesa, che viene, no? Sempre citato, spesso citato, no? Soprattutto da parte di quelli che si sono più schiacciati su posizioni NATO. Difesa che cosa significa? Difesa militare, questo significa difesa militare? Difesa civile? Che tipo di che difesa stiamo parlando? Al momento ci pare di capire che si tratti di difesa militare, quindi si tratti di prendere una posizione militare, quindi contrapposta. Quindi rispetto a questo non può che succedere qualcosa di negativo, come quello che vi stiamo raccontando, cioè non può che esacerbarsi la situazione, non può portare nulla di buono. Non si tratta di una difesa militare è identica a un attacco, no? Mi sentirei di dire.
Certo, certo, ovviamente.
Quindi vediamo un po' che cosa succederà, speriamo che insomma si tornerà più miti consigli, di sicuro.
Che prevalga il buon senso, ma non solo il buon senso, ma io penso che debba prevalere nella comunità scientifica proprio quel senso che solo secondo me hanno gli scienziati, cioè quel comune sentire che è un privilegio, perché fare scienza non significa solo ovviamente avere il piacere della scoperta e la grande passione, no? che quella un uomo può avere o non avere per la scienza, ma quel è un privilegio che tu acquisisci nell'arco della tua carriera scientifica, che è un altro, ed è proprio quel senso di appartenenza appunto perché fai scienza, appunto perché il sapere è concepito come un'impresa umana che non ha confini. Ti senti parte proprio di una collettività mondiale in cui non ci sono barriere, non ci sono confini, interessi, ma è solo appunto il comune sentire e la volontà di andare avanti nella conoscenza, quella che è fondamentale, quella che è istintiva dell'uomo sapiens.
Del resto mi viene da pensare che lo stesso ha riguardato anche per esempio l'arte, la musica. Da quando è iniziata questa guerra che sentiamo parlare di questo, cioè sentiamo parlare di allontanamenti di squadre russe che non partecipano a una competizione sportiva, è una cosa a cui non siamo veramente abituati,
No, è senza senso, no sense. Io è chiaro che se uno entra nel merito posso capire, voglio dire, determinati tipi di ricerche tecnologiche prima, no? Ma allora andiamo a vedere quanta gente è mischiata, no? Di russi anche, ma anche di ucraini, nello sviluppo di armi, oppure di sviluppo di tecnologia che possono inficiare l'andamento della guerra. Allora in un certo senso sarebbe giustificato, ma espellere un russo perché è un direttore d'orchestra, perché è un critico d'arte, perché è un pittore, perché è un ginnasta, perché eccetera eccetera, è una cosa che secondo me non ha nessun tipo di giustificazione. Io ultimamente quel famoso ballerino italiano, no? Bolle, sono uscito con una scemenza.
Non ho seguito.
dice non ha fatto adesso non mi ricordo nel particolare, ma non ha più fatto partecipare a un suo spettacolo un ballerino, mi pare russo, a carattere preventivo, cioè nel senso che anche se a prescindere da quello che pensava questo artista russo, prescindere poteva essere contro o a favore, doveva essere invece una punizione, dicendo ecco cosa succede,
siamo in un momento di follia, cioè, in generale
una punizione, cioè, preventiva a prescindere da come uno la pensi.
Cerchiamo di mantenere la velocità, sebbene sia difficile, da questi microfoni ci proviamo, speriamo che almeno in parte ci riusciamo. Bene, io direi che abbiamo fatto un altro pezzo di trasmissione, ci concediamo un'altra pausa musicale prima di chiudere con la terza parte. E allora ascoltiamo In the Evening, Nina Anastasia e Jim White.
In the evening, nothing is a bother. Everyone is partying, many glowing faces, and no one's mind's on leaving. When sooner the two of us forsake it, had long discussed the matter and made an end in breaking. But this evening, nothing here reminds me. There the coat is hanging, we're talking and we're laughing.
Allora, di nuovo in voce dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, siete a Entropia Massima, stiamo facendo la puntata collettiva. In realtà oggi ci siamo solamente io e il comandante Jacopo, anche per causa Covid, ancora c'è il Covid? Pare di sì.
Qualcuno se l'è preso alla fine.
Qualcuno se l'è preso, lo salutiamo, insomma, ci sta ascoltando da casa, però insomma cerchiamo, nonostante il numero ridotto, di portarvi un po' di contenuti trasversali a quelle che sono le nostre diverse trasmissioni sulla scienza, sulla tecnologia, sull'ambiente. E da quest'anno anche sulle biografie, e in qualche modo oggi in quest'ultima parte faremo in effetti una biografia, perché è morto Achim Bey. Achim Bey, per chi non lo conosce, è colui che ha teorizzato le TATS, Temporary Autonomous Zones, zone autonome temporanee, nonché anche l'ispiratore ideologico degli hackers, quindi per noi insomma c'ha una certa importanza parlarne. Vogliamo parlarne in occasione appunto della sua scomparsa, ci ha lasciato il 22 maggio scorso, e sappiamo però che lascerà il segno e continuerà a far parlare di sé ancora molto in futuro. saggista, poeta, scrittore che si è autodefinito un anarchico ontologico. Curiosa diciamo definizione, del resto chi lo ha conosciuto sa quanto siano a volte criptiche ma sempre decisamente genuine le sue uscite. Ha avuto anche diciamo influenze sufiste ed è in generale uno dei personaggi più intriganti della controcultura americana degli anni Ottanta. Queste zone temporaneamente autonome, le TATS, Temporary Autonomous Zones, si basano su un concetto che è un po' una rivisitazione storica delle utopie pirata. Lui partiva non dai corsari, ma dai pirati. E dalle azioni che compivano, quindi dal mettersi consapevolmente al di fuori della legge per poter compiere queste azioni. Diciamo che chiaramente si tratta di un intellettuale che non ha mancato di provocare, un provocatore, un disturbatore, però ha sicuramente avuto il pregio di, grazie a questa sua attitudine, di spingersi verso delle direzioni inusuali. Per questo ci piace molto, no? Ci è sempre piaciuto molto Akinbay, proprio perché quando si ha un pensiero che è poco dogmatico, che è libero, fluisce liberamente, arriva in luoghi dove altrimenti non si riuscirebbe ad arrivare. E vediamo un pochino la sua biografia. Peter Lamborn Wilson, questo è il suo vero nome, nacque a New York nel 45. Alla fine degli anni 60 visitò Marocco, India, Iran, dove appunto si affiliò all'Accademia Iraniana Imperiale di Filosofia e visse fino al 1979, l'anno in cui scoppiò la rivoluzione iraniana. Quindi studiò principalmente in Iran lirica e mistica del sufismo, come ricordavamo. Tradusse i poeti classici sufi turchi e persiani. Nell'80 le sue idee si evolsero verso una sintesi tra anarchismo e situazionismo, e appunto arrivò a definire il suo pensiero anarchismo ontologico o immediatismo. Ecco, questo forse è un termine che chi conosce Akinbay ha sentito più spesso, questo dell'immediatismo. Ci sono suoi testi poetici, molti scritti in pubblicazioni come Fifth Estate, First of the Month di New York, svariati siti su internet dove sono riportate le sue parole. Ha tradotto un volume di poesie di Abu Nuwas e pubblicato un romanzo. Fu molto attivo nell'underground politico e ha lavorato anche a un progetto no profit del collettivo di Autonomedia a Brooklyn. Ha scritto libri, lasciato interviste e ha utilizzato molto i mezzi tecnologici, chiaramente il telefono, internet alle sue prime apparizioni, quindi per questo poi ha sviluppato anche un pensiero che è servito di ispirazione al pensiero hacker, ecco, quindi fino ai giorni nostri. E ha collaborato con importanti intellettuali del calibro di Murray Bookchin ed altri. Il suo pensiero ha fatto appunto dei saggi su degli argomenti che erano apparentemente distanti, per esempio sulle antiche società segrete cinesi, Tong, su Charles Fourier e Gabriele D'Annunzio, sul situazionismo, sul sufismo, le relazioni con tradizioni celtiche, tantrismo, occultismo, e anche sulla pederastia sacra nella tradizione sufi. Questo gli costò l'accusa di apologia della pedofilia, no? E poi ovviamente sulla tecnologia, sul luddismo. Però tutti i suoi sforzi sono stati concentrati proprio nello sviluppo di queste zone autonome provvisorie, le TATS, che lui definisce ontological anarchy, e che attirarono un po', diventò un po' un cult per tutte le controculture cyberpunk. Tutte queste informazioni noi le abbiamo prese da Anarcopedia, no? Sono disponibili online, proprio perché insomma Questo è un po' il tipo di cultura che ha influenzato. E poi ecco queste utopie comunitarie di rete che insomma affondano pienamente le mani poi in tutto quello che sarà il movimento hacker. E i pirati, quindi, non i corsari, i pirati del XVIII secolo che avevano
creato... Scusa, Davide, ma che differenza c'è tra pirati e corsari? Non lo so.
Sì, diciamo che, ecco, tagliandolo con l'accetta, i corsari sono interessati al denaro, mentre i pirati hanno, diciamo, un concetto più... più ampio, no, rispetto alla loro azione. Cioè, i corsari agiscono semplicemente per il proprio tornaconto, per il proprio lucro, mentre i pirati fanno quello che fanno per avere di che vivere e poi poter essere realmente liberi, quindi c'è qualcosa di maggiormente...
Cioè, tipo come negli anni 70 gli espropri proletari.
Sì, potrebbe essere un buon un buon paragone. E che dicevamo? Ecco, di queste appunto di queste società pirate, queste zone franche che erano state create dai pirati dell'Ottocento, microsocietà che vivevano coscientemente al di fuori della legge. Ecco, questo insomma ho sottolineato questa frase che è particolarmente interessante. E decide di analizzare quindi questi tipi di società di cui nessuno mai si era interessato, perché i pirati erano sempre stati ritenuti un fastidio e basta, dei parassiti e basta, no? Come se fossero dei corsari qualunque, invece insomma c'era qualcosa di diverso evidentemente, e le chiamò Pirate Utopias, utopie pirata. E queste società oggi potrebbero essere sviluppate attraverso, queste zone libere potrebbero essere sviluppate attraverso proprio per esempio la tecnologia, è una possibilità. Questo poi ispirò il cyberpunk, no? E quindi avere la possibilità di auto-organizzarsi, seppur temporaneamente, però in modo orizzontale e non gerarchico. È molto difficile definire esattamente che cosa sia una TAZ, e questo è giusto che sia così, perché nasce proprio con l'idea di spiazzare, depistare, confondere le idee. E, del resto nella nostra società, ci ricorda Akin Bey, si tende sempre a omologare il non omologato, normalizzare il non normalizzato, rendere quindi innocua ogni azione contestatrice. Quindi va bene che non si riesca a definire una TAZ, non è importante definirla, prendiamola così per quello che è, come è sempre stata presa da chi l'ha apprezzata, però diciamo che può essere vista come una sorta di isola reale o virtuale, libera dal dominio del sistema capitalista. Per Akin Bey la TAZ è quindi la modernizzazione di quelle zone libere dei pirati del XVIII secolo. E anche l'elemento della temporaneità è una cosa interessante, no? Una TAZ può formarsi e dissolversi su internet, in un centro sociale occupato, autogestito, in una comunità, fra degli squatter, in brevissimo tempo. E questa temporaneità è necessaria proprio per evitare un confronto diretto con il capitale, vista anche la sproporzione di forze in campo. Non è facile, no? Fare un'azione efficace contro il capitale. Quindi ci sta anche che l'elemento della temporaneità possa essere un elemento nuovo, no? E in effetti nessuno mai ci aveva pensato prima a questo, no? Si pensava sempre a costruire un'alternativa al capitalismo solida, quindi costruire un blocchetto dopo l'altro per cercare di avere una forza sufficiente per abbattere. Invece la TAZ dice non è questo il punto, organizziamoci rapidamente, poi non fa niente se di qui a poco tempo dovremo poi lasciare, però facciamolo fin da subito, costituendoci immediatamente come struttura, diciamo, non gerarchica. Poi anche se non saremo impeccabili, pazienza, non vogliamo avere nessun riguardo per nessuna ideologia, nessun dogma. Ecco, quindi questo è un aspetto che indubbiamente è molto anarchico e è molto moderno, estremamente moderno e molto attuale, direi anche. Ecco, diciamo che in un momento come questo, in cui siamo veramente disorientati e continuiamo a subire da ogni dove, in questa trasmissione parliamo per esempio di crisi climatica e delle drammatiche conseguenze che essa comporta, e in questa radio in generale parliamo parliamo di delle diciamo delle di capitalismo e di come il capitalismo stia prendendo piede in maniera sempre più schiacciante contro ogni resistenza. Ci sono ovviamente delle buone eccezioni che noi puntualmente proviamo a, a coinvolgere, però la sensazione che almeno io, non so se, se è diffusa, è quella di subire continuamente. Ecco, un pensiero così, un pensiero più, più situazionista può essere intanto un modo per far lavorare il cervello e cercare di far uscire, di far uscire qualcosa che in questo momento ci sfugge.
È interessante, io sentendoti parlare mi è venuto subito in mente un altro grande esempio, secondo me storico, su cui secondo me è strettamente connesso con queste comunità auto-organizzate dei pirati, che viene subito dopo, ma secondo me storicamente prende spunto anche un po' da, da queste esperienze, che ha una, un'importanza enorme, la Comune di Parigi. A me mi è venuto subito questa associazione mentale, no? Nel 1871 il popolo parigino insorge e proclama la Comune parigina, una comune che dura pochissimo, dal 18 marzo al 28 di maggio del 1871. Fu repressa col sangue, furono fucilati tutti i comunardi, ma questa comune si dava proprio uno stampo socialista, egalitario, contro appunto il volere del governo di ripristinare addirittura la monarchia, 1970. Quindi una forma che però appunto così potente e così forte che fu repressa col sangue, di cui non fu lasciato in vita nessun comunardo, ancora famoso, ancora è un simbolo a Parigi se uno ci va.
È un simbolo, esatto, anche ancora oggi ne parliamo, no? Nonostante la sua brevità, ancora oggi è molto nota e se ne parla e quindi continua ad avere un'influenza.
Un'influenza è imprescindibile, ecco. Secondo me queste esperienze di cui parli, queste prove, no, di autogoverno, che poi non sono altro che un modo per cercare di iniziare un percorso, insomma, un percorso politico, sociale, economico diverso, su cui cercare di creare alternative rispetto al capitalismo, è proprio si prende spunto appunto dal più grande esempio della storia, il primo di emancipazione in cui il popolo, le masse hanno fatto.
E allora questa linfa vitale ci dovrà servire anche per le prossime puntate. Stiamo preparando per voi qualcosa che sentirete già da lunedì prossimo, che sarà quindi lunedì
Sì, perché lunedì 13,
esatto.
Riprendiamo, c'è Libera Scienza e Libero Stato, abbiamo un ospite, lo possiamo preannunciare senza fare i nomi perché ovviamente è una sorpresa, ma già è stabilito, parleremo, è una donna, parleremo con una scienziata dell'ESA che si occupa la sua professione è una oceanografa spaziale, cioè attraverso i satelliti che vengono lanciati nello spazio lei studia l'andamento degli oceani, e questo studio implica tantissimi aspetti di indagazione, che sono appunto dal riscaldamento climatico alla qualità, alla vita, alla salute di questi oceani, alla predizione di come si evolveranno, lo studio delle specie marine che scompaiono, vengono estinte, l'inquinamento, e tutto ciò lo fa attraverso appunto i satelliti dallo spazio, non andando in mare, ma appunto analizzando immagini satellitari di ogni tipo, di ogni sorta, che poi ci spiegherà. Insomma, ecco, quindi parleremo ancora di scienza, di, come dice Chiara, hard science, lo possiamo dire, ed siamo onorati di ospitare questa ricercatrice che da 20 anni fa questo lavoro.
Bene, allora non perdetevi assolutamente la prossima puntata di Entropia Massima, che per oggi finisce qui. Vogliamo salutare chi ci ha ascoltato, in particolare chi l'ha fatto dal carcere, e nulla, vi lasciamo alla nostra ormai notissima sigla.
Ricordiamo che la radio non si sostiene da sola, ci troviamo in cattive acque per l'aumento delle bollette, delle tasse indirette a causa appunto dell'aumento dell'energia, stiamo cercando di andare avanti piano piano.
Non è facile perché le spese sono tante e si tratta naturalmente di costi vivi, qui nessuno percepisce alcuna forma di reddito, quello che viene fatto in maniera totalmente volontaria e militante, però comunque la radio non campa d'aria, come si dice, e quindi dovete sostenerci se vi piace la nostra radio. Se non l'avete ancora fatto, fate il radio abbonamento, è ancora possibile dal sito accedere direttamente a Produzioni dal Basso per poter pagare con tanti modi diversi questo radio abbonamento. Venite alle nostre iniziative, che sono iniziative molto belle, finalmente stiamo riuscendo a farne un po'. Abbiamo fatto quella appunto del compleanno di 45 anni di Radio Onda Rossa, la Tre Giorni alla SNI, abbiamo fatto venerdì scorso anche un concerto al Forte importante. Insomma, adesso cominceremo, veniteci a trovare, c'è sempre una bella atmosfera.
Certo, l'estate arriva, si sta bene all'aria aperta e fino a questo autunno ci sforzeremo di sopravvivere e raccogliere i soldi.
Assolutamente sì, poi comunque anche di stare bene insieme, perché facciamo anche ascoltare bella musica, diamo dei cocktail molto buoni.
Sì, provati. Sì, sì.
Ve lo garantiamo, per chi non li avesse provati. E va bene, questo è veramente tutto. Sigla quindi.
Buonasera, ciao a tutte e a tutti.